Sankara, l'africano integro. Troppo. Originale radiofonico di Guido Piccoli. Regia dell'autore. Ottava puntata.
Mi perdoni le precauzioni.
Si figuri. Credo che lei dimostri un gran coraggio a rimanere a Ouaga.
Pur non abitando nella mia casa, voglio rimanere in città per stare comunque vicino ai miei. Anche loro comunque fuori casa. Hanno trovato rifugio da alcuni parenti. Ma veniamo al suo lavoro.
Sono arrivato a ricostruire la storia di Sankara fino al suo insediamento nel palazzo presidenziale di Kuluba, se non erro. E sebbene lui in realtà sia sempre rimasto nella sua modesta abitazione.
Sì, sì, lui era fatto così, tanto onesto da apparire maniacale, anche sfidando le convenzioni e talvolta anche la legge. Non si concedeva il minimo lusso. Comunque, lei sollecita il ricordo del momento più bello, direi quasi esaltante, della vicenda. Quando il capitano Thomas Sankara passò dalla prigione dove era custodito al palazzo presidenziale, grazie ad un golpe guidato alla testa dei reparti paracadutisti di Pau, dal suo amico e compagno Blaise Compaoré. E ricordo l'annuncio preoccupato che fece la televisione francese, cioè del paese più interessato alle nostre vicende per un passato coloniale che in realtà non era mai passato, essendo ancora non solo presente, ma anche molto, molto forte.
À l'étranger, un coup d'état la nuit dernière en Afrique, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, la Haute-Volta, un coup d'état ébranle la stabilité de la région et inquiète ses voisins modérés. Un capitaine de 34 ans, grand admirateur du colonel Kadhafi, a pris le pouvoir dans un coup de force qui a fait 5 morts et une quinzaine de blessés, dont 6 français.
Nonostante i ripetuti accostamenti di Sankara al più che inviso Muammar Gheddafi, Washington all'inizio sembrava più fiduciosa di Parigi. Gli analisti statunitensi si dissero impressionati dai suoi propositi di lottare, ad esempio, contro la corruzione e per l'emancipazione delle donne. Molti di loro la ritenevano una novità molto interessante, anche se ben presto, dal suo discorso inaugurale, si resero conto delle conseguenze derivate dalla rigida levatura del nuovo presidente.
Peuple de Haute-Volta, aujourd'hui encore, 4 août 1983,
popolo dell'Alto Volta, oggi, 4 agosto 1983, i soldati, gli ufficiali e i sottufficiali di tutte le armi e di tutti i reparti hanno seguito il sogno patriottico di rimuovere un regime antipopolare, un regime che accetta l'umiliazione e la subalternità, imposte il 17 maggio 1983 dal dottore presidente Jean-Baptiste Ouédraogo. Popolo dell'Alto Volta, tutti uniti con il Consiglio Nazionale della Rivoluzione per dare al nostro paese un futuro radioso. Patria o morte.
La patria, la mort.
Sembrava il solito discorso esagerato e ridondante. Invece, dal giorno successivo, Sankara si mise a realizzare quanto promesso, o almeno a tentarlo in tutte le maniere possibili.
E con quali forze pensava di trasformare il paese?
Il presidente contava su un'alleanza tra una sinistra civile, formata da politici, docenti, sindacalisti, molti di questi anche appartenenti alla classe alta, che avevano avuto la possibilità di studiare lontano e da lontano vedere la miseria e l'arretratezza volute, imposte e alla fine radicate dell'Alto Volta. Dicevo, tra una sinistra civile e un gruppo consistente di ufficiali progressisti, per lo più diretta da lui stesso, da Blaise Compaoré, poi c'erano Zongo, Lingani ed io stesso.
Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non?
Oui!
Eh bien, le peuple aura le pouvoir avec toutes les conséquences. Mais que le peuple doit se responsabiliser et faire face également à ses problèmes. C'est-à-dire que vous devez commencer, comme je dis, par combattre vos ennemis.
Tutti entusiasti, tutti risoluti, ma per dirla con una battuta, eravamo uomini armati alle prime armi. Vista la vastità dei problemi da affrontare, spesso ci dimostravamo, e anche inevitabilmente, inesperti. Ricordo alcune discussioni nel Consiglio Nazionale della Rivoluzione. Tra tutti, Sankara era il più incalzante, quasi ossessivo.
Non possiamo aspettare. Dobbiamo girare in lungo e in largo il paese, da Dorì a Banfora, da Po a Diapagà, a mobilitare la gente per scavare pozzi, per avviare la campagna di vaccinazioni, per aprire scuole. Il popolo non aspetta che noi.
D'accordo, d'accordo. Ma tutti noi abbiamo una sola vita, tutti noi umani, tranne te, che ti ritieni un dio.
Blaise, non fare lo spiritoso. Forse non capisci il momento. Se il popolo ci ha appoggiato è perché
il popolo,
siamo
il popolo,
molto convinti...
Il popolo non è un'entità astratta.
Ma che... Blaise ha ragione. I nemici sono tanti, per lo più fuori, ma anche qui, nel paese e nella capitale. E conoscete tutti le voci che girano su qualcuno che, cambiando il piatto a tavola, è rimasto a bocca asciutta.
Sì, sì, ma questo non ci deve fermare. Se vogliamo aiutare il nostro paese, dobbiamo anche rischiare. Hm? Cominciando a muovere il nostro posteriore da sedie a poltrone.
Scusi, Wedraugo, ma a chi vi riferivate?
Beh, a quelli che avrebbero tentato 10 mesi dopo un colpo di Stato. Tanto sconclusionato da far apparire eccessive e comunque inammissibili e sicuramente spiacevoli le loro condanne capitali. Tra loro un alto ufficiale dell'esercito e l'ex sindaco di Ouaga. Ma tutto questo era occultato dall'impeto riformatore che fu convogliato sui pilastri di qualunque società civile, che si chiamino salute, alimentazione, educazione, giustizia. Insomma, ce n'era da fare. E il governo cominciò dalla salute, che garantisce la vita.
La chiameremo Operazione Commando. Abbiamo costruito ambulatori per vaccinare milioni di bambini contro le principali malattie che li affliggono. La campagna di vaccinazione avrà tanto successo che anche i paesi vicini l'adotteranno. Operazione Commando è un termine militare, ma significa che noi possiamo raggiungere grandi risultati in poco tempo.
E questa fretta, Thomas l'applicò in tutte le questioni, in tutti i provvedimenti, come se sapesse di avere ancora poco tempo davanti, lui e il suo paese. E ricordo che una volta ne parlai con Blaise Compaoré.
Pierre, ho la sensazione che Thomas si sia fatto prendere la mano. Non reggiamo. Glielo ripeto, ma è come se non sentisse. Magari concorda, approva, dice di sì, ma continua ostinato per la sua strada. Decide tutto da solo, tutto lui.
Sì, è vero. Dovremmo trovare un equilibrio, ma non è facile.
A cosa serve il consiglio se decide tutto lui?
Quindi già da allora si poteva prevedere, non dico quello che è successo, ma almeno una rottura tra loro due.
Forse. Certo è che Thomas ragionava da presidente, da uomo sognatore della società intera, mentre Blaise Compaoré si sentiva ancora un ufficiale, un uomo che badava e pensava di più all'elemento forza, quindi pragmatico, molto concreto. Una divisione non da poco, ma che non emerse nella prima parte del processo, perché in fondo l'obiettivo era di proteggerlo, questo processo, di accompagnarlo. Sebbene ognuno di loro due immaginasse diversi i mezzi da privilegiare a questo proposito. Questa differenza era palese quando si trattavano temi come la salute o l'educazione, forse i più cari a Sankara, che aveva come modello la Cuba di Castro, dove l'una e l'altra sono garantiti.
L'analfabetismo. Siamo in train de construire de plus en plus d'écoles.
L'analfabetismo è il nostro principale nemico. Stiamo costruendo scuole su scuole. Per darvi un'idea, dal 1960 al 1983, cioè dall'anno in cui il potere coloniale francese ha concesso l'indipendenza fino ad adesso, fino alla nostra rivoluzione, nel nostro paese è andato a scuola solo il 12% dei nostri ragazzi.
Quando si proponevano riforme radicali su altri temi, le distanze emergevano. Affioravano anche nel governo e perfino nel Consiglio Nazionale della Rivoluzione, soprattutto appunto tra Sankara e Compaoré. Il presidente, come dicevo prima, aveva quasi l'assillo della lotta alla corruzione, che si intrecciava alla battaglia contro le diseguaglianze sociali.
In quanto funzionario pubblico, io faccio parte dello 0 e poco più % della popolazione a cui è garantito uno stipendio regolare. Pensate che sia normale? che io abbia questo privilegio? Mentre milioni e milioni di persone continuano a soffrire la fame e la miseria? I sacrifici li dobbiamo fare prima di tutti noi, cancellando ogni privilegio. Qualche esempio? In aereo, ad esempio. Viaggeremo in classe turistica e non in prima classe. E le nostre automobili, quelle dei ministeri, non saranno più di lusso, ma delle semplici utilitarie. E con i soldi che risparmieremo, costruiremo ambulatori per il popolo.
E con Paure? Era d'accordo con questa crociata per la sobrietà?
Beh, si dimostrava disinteressato, o come minimo perplesso. E qualche volta glielo diceva.
Vale la pena mettere in subbuglio i ministeri per risparmiare 4 soldi?
A parte che non sono 4 soldi, visto che con la vendita delle Mercedes e della Cadillac che aveva il caro ex presidente, stiamo costruendo e organizzando 3 ambulatori e 2 scuole.
Sì.
Ma è un problema di cultura, di immagine, è un messaggio, per il popolo e anche per noi. Deve cominciare a cambiare la nostra testa.
Sì, sì. A proposito di immagine, come andremo a ricevere in aeroporto i capi di Stato che ci faranno visita o i vari dirigenti delle organizzazioni internazionali in missione qua? Con i muli?
Non fare lo spiritoso. Andremo con le nostre utilitarie. Così anche loro capiranno cosa significhi servire il popolo. E magari, ma potrebbero anche imitarci.
Oh, se lo dici tu.
Credo che Compaoré, già dopo un anno dalla presa del potere, facesse il doppio gioco. Da un lato manovrava per logorare il potere di Thomas, dall'altro, talvolta, gli esponeva palesemente dubbi e perplessità sui cosiddetti privilegi, come la storia delle macchine di rappresentanza, ma anche riguardo la foga con cui il presidente Sankara proponeva l'emancipazione femminile.
E ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions.
Non è facile distruggere certi pregiudizi, certe convinzioni. Ognuno di noi è stato cresciuto pensando che l'essere nato maschio gli comportava una superiorità, per forza e intelligenza, a qualunque età, rispetto a qualunque femmina. Nel nostro governo, ad esempio, ci sono 3 donne ministre.
Figurati se non sono d'accordo con questo. Ma teniamo conto delle enormi resistenze, non solo e tanto qua nella capitale, ma nelle comunità lontane, in tutto il resto del paese.
Dove praticano ancora le scissioni. Dove decidono chi deve sposare una bambina appena nata, dove non ne mandano nemmeno una a scuola, dove?
Sì, sì, tutto vero, ma proprio per questa arretratezza dovremmo procedere per gradi, no?
Quindi non ti capisco, non dovremmo dire quello che pensiamo, quello che vogliamo.
Sì.
Questo paese ha bisogno di uno scossone. Deve diventare un altro paese da quello in cui siamo nati e cresciuti. E lo sarà anche nel nome. Sì, noi non saremo più l'Alto Volta.
Il territorio libero d'Afrique, denommé Haute Volta, s'appelle désormais le Burkina Faso.
E Sankara cambiò il nome al suo paese.
Afin de retrouver notre identité culturelle, nous l'avons rebaptisé Burkina Faso, c'est-à-dire la patrie des hommes libres et dignes.
Per riprendere la nostra identità culturale, siamo diventati Burkina Faso, che significa la patria degli uomini integri.
Ma i problemi rilevanti legati a questa impennata d'orgoglio nazionalista per il paese e l'Africa intera si mostrarono in politica estera, così come le differenze tra Sankara e Compaoré, al di là degli slogan. Ricordo che un giorno gliene parlai anch'io.
Sì, forse hai ragione, Pierre. Lo so che non è facile. Se diciamo quello che pensiamo, possiamo sbagliare. Ma se non lo diciamo, non andiamo avanti.
Sì, capisco, Tomà, ma dovremmo procedere forse meno rapidamente.
Ma l'unico modo per non cadere o di qua o di là è quello di andare forte. Il sentiero è strettissimo.
D'accordo, d'accordo, ma usciamo dalla metafora. Procedere per gradi significa, ad esempio, distinguere i nemici. Qua in Africa c'è il Sudafrica razzista, che è una cosa. Poi ci sono le dittature antipopolari, e sono tante, che sono un'altra cosa. Poi qualche altro stato, più o meno onesto, e forse anche relativamente democratico. E poi ci siamo noi, infervorati nel legittimo ardore rivoluzionario.
No, non dire così.
Sì, sì, ma voglio dire soltanto che dovremmo essere più diplomatici. Tutto qua. Ad esempio, fra qualche giorno avremo la visita del presidente ivoriano Boigny.
Lo so, e Blaise ha già risolto il problema di come lo accoglieremo, visto che non gli piacciono le utilitarie.
Il problema dell'accoglienza non è la macchina con cui lo porterai dall'aeroporto, se una di lusso o un'utilitaria, ma come ti rivolgerai a lui. Thomas, mi raccomando, cautela e prudenza.
D'accordo, Pierre. Cercherò di contenermi.
Le cose andarono in altro modo anche in quell'occasione. Ma qui entrano storie personali, relazioni, amori. Ma di questo ne so poco. Chi ne è al corrente è Aluna.
Impossibile da rintracciare, no?
Tra qualche giorno le farò sapere, attraverso un amico che l'avvicinerà con tutte le precauzioni, se e dove Aluna potrebbe riceverla.
La ringrazio.
Avete ascoltato Sankara, l'africano integro. Troppo. Personaggi e interpreti dell'ottava puntata. Sankara, Giuseppe Palasciano. Compaoré, Matteo Carassini. Nemo, Luca Fusi. Uedra Ogo, Marco Cortesi. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Regia Guido Piccoli. Produzione Francesca Giorzi.
C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.